proseguiamo il nostro cammino ritornando alla traiettoria che la Chiesa fa vivere in Quaresima. Dopo aver annunciato le tentazioni, la domenica successiva presenta l'evento della trasfigurazione. È come se la Chiesa presagisse che il cammino è stretto, le prove saranno tante. E come si farà ad arrivare? Allora mostra l'evento della trasfigurazione come a rinforzare, come a consolidare. E sembra che anche nel racconto evangelico l'evento della trasfigurazione è detto in rapporto a quello che sarà la prova finale per la passione. Non è da leggere in se stessa, è da leggere in rapporto alla passione. Allora, noi abbiamo impostato il nostro discorso attorno alla illusione, cioè il demonio cerca di illuderci. Allora, le spiegazioni che darò rispetto al mistero della trasfigurazione sono in funzione di cogliere la dinamica dell'illusione anche quando vogliamo il bene. Vedere dove si annida questa illusione per poterla superare. Questo sarebbe... Allora, prima di introdurmi all'evento della trasfigurazione, che penso che farò a pomeriggio, voglio illustrare il contesto in cui questo evento accade. Con un riferimento diretto al Vangelo, noi teniamo conto del Vangelo di Luca, però si può vedere anche sia in Marco, ma soprattutto in Matteo, no? E poi con un riferimento all'Antico Testamento, quando Mosè, e siamo ai capitoli 33 e 34 del libro dell'Esodo, dice al Signore: mostrami la tua gloria. La liturgia applica, liturgia della seconda domenica di Quaresima, del ciclo C, applica il Salmo 27 a definire la prospettiva nella quale si deve vivere il mistero della trasfigurazione. Allora, se voi andate a vedere il contesto del Vangelo, il contesto del libro dell'Esodo e il contesto del Salmo, vi accorgerete che l'evento della trasfigurazione non ha neanche un po' quello che noi siamo abituati a immaginare. Cioè, la sottolineatura non è quello del rapimento davanti alla bellezza del Signore, ma il dramma nel quale questo può avvenire. E siccome noi non amiamo il dramma, sorvoliamo. Ma sorvolando il dramma non gusteremo mai niente, noi vivremo solo delle nostre proiezioni. Il che vuol dire lasciare il cuore vuoto come prima. Proviamo. Allora, nel racconto del Vangelo, prendiamo il Vangelo di Luca, siamo al capitolo 9 e la successione dei brani è data da questo. Gesù ha appena moltiplicato i pani e i pesci, poi c'è stata la professione di fede di Pietro, c'è stato il primo annuncio della passione e poi segue l'evento della trasfigurazione. Provate a tener conto di questo passaggio e poi dopo ci riflettete anche da soli. Allora, quando Gesù chiede agli apostoli, no? Lo vedete meglio in Matteo, però è sempre i brani hanno questa portata. La gente... Chi dice che io sia? Allora, gli apostoli riportano quello che dice Erode rispetto a Gesù. O è Giovanni Battista redivivo o uno dei profeti? Pietro, a differenza della gente, dice che Gesù non è quello che è stato mandato per preparare l'avvento del regno. Pietro dice, a differenza di loro, che è lui che lo mostra, è lui che lo realizza. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, no? Cioè non dobbiamo aspettare il regno di Dio ancora, è lui che lo mostra. Questa è la sua fede, come professione. Ma lui si rende conto di quello che dice. Per capire, entrare proprio a tuffo nell'evento della trasfigurazione, davanti alla bellezza del volto di Gesù che gli apostoli intravedono, Pietro cosa dice? E il Vangelo sottolinea? Non sapeva quello che diceva. Che vuol dire? O diceva una fesseria? Oppure proprio dicendo una verità, ma non sapeva cosa comportava. È la stessa cosa della professione di fede. Lui dice la verità, ma coglie la portata. Così, nell'evento della trasfigurazione, lui dice la verità, ma ne coglie la portata. I testi sottolineano che lui non coglie la portata. Piccola deduzione. E pensate che noi la possiamo cogliere? È così semplice per noi coglierla? Se riandate al brano che precede la trasfigurazione, dopo la confessione di fede di Pietro, c'è la proclamazione da parte di Gesù della sua identità come Messia. Praticamente traccia qual è il suo destino e fa il primo grande annuncio della passione. Voi ricordate che Pietro poi lo prende e disparte, no, non ti succede mai, no? E Gesù poi che lo rimprovera dicendogli vai dietro. Prima le traduzioni si diceva, come dire, vai dietro, ma nel senso di allontanati, no? Invece vuol dire non starmi davanti, stammi dietro, perché se ti metti davanti sei tu che guidi il Signore, il che è una cretinata, è un assurdo. Però la gran parte delle nostre preghiere non è Signore, non sei capace di fare il tuo mestiere, te lo dico io come bisogna fare, devi fare così, così e così. A questa preghiera, che è del tutto naturale, come del tutto naturale la difesa del suo maestro da parte di Pietro, non segue nessuna rivelazione. Non seguendo nessuna rivelazione, il cuore resta vuoto. Quindi vuol dire che di lì non succede niente. La frase di Gesù vuol dire stammi dietro, non farmi da guida. Perché non ti fidi? Perché non accogli la bontà della promessa che io ti ho fatto? E per il nostro cuore non è affatto semplice accogliere la promessa di vita di Dio, perché in pratica è come se la promessa riguarda sempre un dopo che non si realizza mai. Io sono qui, d'accordo, 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 non viene, sono stufo. E tutti proviamo questo, poi più o meno drammaticamente, ma tutti proviamo questo. Allora l'invito di Gesù è lì dove vale la fede, stammi comunque dietro. Subito dopo Gesù commenta questo starmi dietro con quelle espressioni tipiche che ci ricordano la durezza delle ammonizioni evangeliche. Allora, se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso. Chi vuole salvare la propria vita, la perda. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non abbiamo la possibilità, da parte nostra, di trovare quello che desideriamo. È come Pietro che davanti alla rivelazione di quello che sarà la via del Messia e quindi il modo da parte di Dio di dare i suoi doni all'umanità, noi ci troviamo, come lui, spiazzati. Questo spiazzamento è dato da questa espressione. Se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, chi vuole salvare la propria vita la perde, corrisponde a quel stai dietro a me, non davanti. Non dare consigli a Dio, accoglili. Non farti menare per il naso, immaginando di dare tu consigli a Dio, come il diavolo cercava di fare con Gesù. Senza rinnegare, come dire, l'obiettivo. Io so che tu sei figlio di Dio, io so che tu vuoi conquistare gli uomini, ma lo dico io come devi fare, fai così. Noi facciamo lo stesso. Questo è il principio dell'illusione che subiamo proprio nel volere, con tutto il cuore, seguire il Signore. Questa illusione va infranta. Se non si infrange, noi non avremo nessuna rivelazione. Prendiamo il Salmo 27. Allora, il versetto che viene citato in particolare in questa seconda domenica di Quaresima e che risalta in molte espressioni, diciamo, di pratica religiosa, di espressione di devozione del cuore, è questo il versetto, sarebbe nella versione precedente, almeno negli orecchi io ho ancora quella vecchia. Di te dice il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco, che esprime l'anelito più profondo che noi portiamo, vedere il volto di colui che ci ama, vedere il volto di colui a cui noi anneliamo. E nella versione attuale è: il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Se questa espressione, che esprime in profondità il desiderio vero del nostro cuore, noi la prendiamo in assoluto, noi saremo completamente illusi, perché immaginiamo di poter trovare il volto del Signore stando lì davanti, cioè non riuscendo a vederlo come in realtà lui si mostrerà. Se voi guardate, questo è il versetto, non cedo, 7, no, 8, il versetto 8. Ma il Salmo è un Salmo di invocazione nella prova. Incomincia con: il Signore è mia luce e mia salvezza, è mia difesa. Perché? Perché mi assalgono i malvagi, perché vogliono divorare la mia carne, perché addirittura un esercito intero si accampa contro di me. Tutti mi fanno guerra. Io non trovo pace in niente e in nessuno, perché tutti non mi vogliono, o meglio, me ne vogliono contro. Questa situazione è la realtà della vita nelle sue prove. E poi verso la fine: non gettarmi in preda ai miei avversari, Quindi vuol dire che gli avversari ci sono, è inutile far finta che non ci siano. Queste situazioni sono vere, è inutile far finta. Allora, proprio dentro questo dramma, il cuore come si trova? All'inizio, come la scoperta di un anelito profondo, come a dire, una cosa chiedo al Signore, abitare nella sua casa, cioè stare con Lui, che non è così semplice. Io so che nella sua casa trovo riparo. Ma io che sento la prova pesare su di me, all'inizio posso solo gridare, abbi pietà di me, rispondimi. Se io passo di lì, poi dopo, è come se il cuore scopre in se stesso di avere questo desiderio. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Allora, man mano che il cuore nella prova, quando è pressato, sente dentro questo desiderio, fa spazio a questo desiderio, man mano il Signore si rivela per quello che è, cioè Salvatore. E il Signore non ha un altro nome. Ma se è Salvatore, non pensate mi salva dai miei peccati, e non sappiamo neanche quali sono. Mi salva da tutte le oppressioni che io vivo, che vengono da fuori, che vengono da dentro, che vengono per la mia cretineria, che vengono per la malvagità, che vengono perché me le immagini, o che vengono perché veramente sono battuto, alla fine per il cuore non interessa. Quello che interessa è che il cuore è pressato, è nella prova. Allora, è come se quando si spreme, no? Per far uscire l'olio dalle olive, no? Cioè, cioè più spremi e più esce, no? Ecco, il cuore pressato fa uscire questo desiderio. Quando questo desiderio è accolto in verità dal cuore, il Signore compare e si mostra Salvatore. È il suo titolo di gloria per noi. La cosa ancora più drammatica la si vede se si fa il riferimento al libro dell'Esodo. Passo dalla fine. Quando il Signore si rivela a Mosè sul Sinai e rivela il suo nome è questo. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Questo è il nome di Dio che Dio rivela a Mosè. Questa espressione ricorre in molti salmi, quando si dice, no, che Dio è paziente, che Dio è misericordioso, che Dio è fedele, che Dio è amore, no? E noi immaginiamo sempre che questa espressione dica in assoluto quello che Dio è per noi. Ma quando noi intendiamo in assoluto, intendiamo a livello mentale, astratto. Al nostro cuore non dice niente. Quando il nostro cuore parla? Se guardate il brano come è descritto, ne capite tutto il dramma. Quando Mosè ottiene questa rivelazione, vi ricordate? Non procede da un desiderio, diciamo così, positivo, in assoluto, come a dire, Dio è così grande che io voglio vedere la sua gloria. Non procede da questo. Procede da un'altra situazione. Allora, rileggete, ma proprio con calma, questo capitolo 33 e 34 dell'Esodo e potete capire molte cose del vostro cuore. Allora, Dio si era già rivelato a Mosè dandogli le due tavole della legge che Dio stesso aveva tagliato e che Dio stesso aveva scritto. Le aveva affidate al suo servo, Mosè, il quale, quando scende dalla montagna, si accorge che il popolo si è perso. Ricordate l'episodio del vitello d'oro. Nella furia, Mosè cosa fa? Oh, è il dono più prezioso che ha ricevuto da Dio, le tavole. Cosa fa? Prende, le frantuma. Poi dopo fai tutti quei procedimenti, no? La fusione, li fa bere, vabbè. Comunque, frantuma, e lui è totalmente costernato. Che ne sarà di noi? Non sa più. È evidente che il popolo ha peccato. E lui non sa se questo peccato potrà essere perdonato. Lui comincia a giocare nella tragedia la solidarietà con il suo popolo. O tutti o nessuno. Se Dio cancellerà il popolo, io non ci sto più. Se Dio, che ha scelto il suo servo, lo vuol mantenere, lo manterrà con il suo popolo. Ma un conto dirlo e un conto è viverlo in questa tragedia. Lui si rende conto che Dio vuole cancellare il popolo. Questo peccato è è la rinuncia, diciamo così, a tutto quello che Dio aveva promesso. Allora dice, cancelliamo questo, te ne do un altro. Il suo servo lo mantiene. Mosè non ha peccato. E Mosè cosa dice? No. Cosa diranno? Cioè, praticamente Mosè difende la figura di Dio più di Dio stesso. Questo riesce enormemente gradito a Dio, il quale rinuncia a cancellare il popolo, lo punirà, ma rinuncia a cancellarlo. Quando Mosè, voi dovete immaginare la tempesta che vive nel suo cuore, per la responsabilità che ha avuto, per quello che è stata la rivelazione per lui, e se tutto va a finire in questo modo, ma che cosa ha vissuto? Allora, fa le sue richieste a Dio, eppure tu devi camminare con lui, se non cammini con noi, io di qui non mi muovo. E Dio accetta. Poi a un certo punto Mosè dice, mostrami la tua gloria. Quando parla del mostrami la tua gloria, allude non anche qui alla gloria in assoluto di Dio, ma quello che è tipico tuo da Dio nei confronti di un popolo che ti ha rinnegato. Mostra la tua gloria, mostra l'amore che non recede davanti a nulla. E quando e Dio dirà a Mosè, guarda che la mia gloria non te la posso mostrare di viso, ma tu mi vedrai solo, che io passerò e tu mi vedrai di spalle. Quel di spalle vorrebbe dire, tu vedrai quello che io sono in tutte le circostanze in cui, come l'applicazione di queste, in cui il popolo rinnega, ma io ci sarò. Oppure, quando io do una parola, voi ne scoprirete la potenza quando accetterete di metterla in pratica. Solo di spalle, cioè solo andando dietro a Dio, si può godere la gloria di Dio. Che è gloria di che cosa? Quando accetterà, perché poi dice a Mosè, sali sul monte, sali solo tu. E prima gli dice, taglia le due tavole, no? E poi riceverà l'ordine di scrivere i comandamenti, no? Le 10 parole. E poi c'è la rivelazione, quando Dio passa e Mosè lo vede di spalle, cosa sente? Dio paziente e misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. Però se voi non cogliete è la tempesta di sentimenti, il dramma che sta vivendo quest'uomo chiamato da Dio dentro un contesto che sembra franare totalmente, come potete capire la forza di questa rivelazione? Allora, quando noi ascoltiamo una parola di Dio, come potete capire la forza di rivelazione che ha quella parola nel rivelarci il volto di Dio a noi, se voi non la mettete in pratica, in fiducia? Se voi invece volete riferirla alla testa per mettere in pratica qualcosa che voi avete capito e che gliene frega Dio di quello che noi capiamo, e al nostro cuore, perdonate, che ce ne frega di quello che capisce se non corrisponde alla verità e alla realtà delle cose. Allora è da dentro questo dramma, che è il dramma di ciascun cuore, che si può cogliere la potenza della rivelazione. Allora, a questo punto la domanda del mostrami la tua gloria assume dei connotati completamente diversi. E il mistero della trasfigurazione, è proprio poi nella lettura che fa Luca, è come se facesse presagire tutto il dramma di questo racconto dell'Antico Testamento, quando dirà che Gesù, che compare nella sua gloria, compare con Mosè ed Elia. Cioè, come dire, tutte le scritture portano alla gloria di quel figlio dell'uomo, l'amato, in cui tutte le compiacenze sono posate. Ascoltatelo, anche lì, ascoltatelo, non vuol dire sentite con gli orecchi, ascoltatelo, e qualsiasi cosa dice ha a che fare con quello che io sono per voi. Se voi non mi state dietro, cioè se voi non praticate, se voi non accogliete senza filtri mentali, se voi non accogliete standomi dietro, come farete a godere della rivelazione che queste parole hanno? Come farete a godere dell'amore che queste parole nascondono per voi? Ora, è questa la dimensione, no, del contesto potente delle scritture che noi regolarmente dimentichiamo. Ma dimenticando questo, le parole che noi ascoltiamo sono poco più che buone parole. Ma al nostro cuore non servono buone parole. O si riempie di verità, se no le buone parole servono solo quando tutto funziona, ma quando non funziona le buone parole non servono più. Ecco, questa, come dire, no, questa dimensione, ricordate, non mi ricordo più però il passo preciso, non l'ho controllato, quindi non mi ricordo più. A un certo punto, quando il popolo si rende conto nel deserto, no, che prima ha tradito e poi Dio ha perdonato e lui è come se vuole ritornare a vivere l'alleanza, la definizione classica che in tutto l'ebraismo è diventato come il riferimento di fondo è non ascolteremo e faremo, ma faremo e ascolteremo. Vorrebbe dire, è un po' quello che corrisponde a quando Gesù dice le mie pecore ascoltano la mia voce. La voce non è ancora la parola che dico. Allora, se io riconosco la voce di un amico, sono disposto ad accogliere la parola che quella voce mi porta. Ma se la voce per me non è amica, la parola io la filtro. Allora, prima di ascoltare ci vuole la disposizione del fare, nel senso che la parola deve essere accolta nella fiducia che, essendo pronunciata dalla voce amica, trova te alleato suo e trova lui alleato tuo. Allora, la parola che arriva pronunciata da una voce amica, voi la sentite risuonare da dentro, non da fuori. Ma di quante parole del Vangelo noi sentiamo questo movimento? Noi lo sentiamo da fuori, ascoltiamo con le orecchie e lo portiamo nel cuore, non viceversa. Lo sentiamo nel cuore, arriva alle orecchie e passa alla mente e poi alla bocca. Questo processo corrisponde al faremo e ascolteremo. È un po', anche se non è quella espressione che caratterizza bene il rapporto tra un bambino e la mamma. La mamma, quando dice ascolta tua mamma, non vuol dire capisci quello che ti sto dicendo, ma fai come ti dico. Il senso della parola di Dio è in questo: ascolta, fai come ti dico. La verità non passa tramite la mente, passa attraverso diciamo, l'accoglienza del cuore, che si appoggia alla persona amata in modo da vivere lui nella sua vita quello che la persona amata dice. Infatti, quando la mamma dice no, ascolta tua mamma, e il bambino esegue, è contento perché lui fa la cosa e la fa, come dire, diciamo in autonomia, decide lui di farla. E il bambino, quando fa la cosa, non so, se voi fate fare un gioco a un bambino e lui non ha mai provato a fare questo gioco e questo gioco riesce, il bambino è fortificato. Dicevano le mamme, le prime volte che i bambini riescono a salire sullo scivolo e poi scendere da soli, sono esaltati. Ma prima hanno paura e non riescono mai, no? La volta che la mamma, con pazienza, intuisce che può, e il bambino fa, il bambino è molto contento. E l'altro vantaggio è che crede alla mamma. Quindi ha ancora più fiducia nella mamma. La prossima volta che la mamma dirà ascolta, avverrà di nuovo questa... circolo virtuoso, no? Lui farà, sarà contento e godrà la fiducia e si troverà nella disposizione di essere sempre più fiducioso verso sua mamma. Allora, la fiducia nella vita, la fiducia verso la mamma diventa la stessa cosa. E così è anche con Dio. Ma noi adulti non facciamo così, purtroppo. Un'altra cosa, ma adesso mi è scappata. Ah, ecco. Anche questo per rendersi conto di come siamo immersi in questo dramma. Allora, tenete conto. Le prime tavole con le 10 parole erano state incise direttamente da Dio. Ma queste tavole non ci sono più, perché sono state infrante contro il vitello d'oro. Le tavole che noi conosciamo sono sì intagliate per comando di Dio, ma intagliate da un uomo, Mosè. La scrittura è sì comandata nel suo contenuto da Dio, ma è scritta da un uomo, da Mosè. Quando il profeta Geremia, mi pare sia, diciamo, al capitolo 31, mi pare, o 31 o 33, ma forse 31, deve presentare la nuova alleanza, non parlerà del cuore di pietra e cuore di carne? Allude esattamente a questa cosa. Allora, le parole che procedevano dal di dentro, che erano scritte sul nostro cuore, sono come perse. Noi le ritroviamo solo guardando le tavole sono scritte da fuori. Allora, è vero che noi siamo fatti sulla misura di Dio, ma noi scopriamo questa misura partendo dai comandamenti che noi sentiamo da fuori. Il demonio ha buon gioco di dire: ma cosa senti tu con queste cose di fuori? Ma non vedi che è un impedimento unico? Ma non vedi che è un'oppressione unica? Se tu cerchi di fare come diciamo ti viene detto, tu hai solo da penare, hai solo da patire. Ha buon gioco il demonio di inserirsi, perché le parole di verità di Dio non sono ancora la verità del nostro cuore. Noi arriviamo alle tavole di carne guardando le tavole di pietra. Questo passaggio non è scontato. Allora, più noi guardiamo a Gesù, diventiamo solidali della sua umanità, più questo passaggio diventa veloce. Cioè, dalla tavola di pietra, quindi non so, dalla parola che noi leggiamo, da quella che ascoltiamo, e l'ascoltiamo dal di fuori, più velocemente arriva al di dentro e noi sentiamo la verità da di dentro. Quando la verità proclamata da fuori suona da dentro, noi abbiamo e facciamo esperienza di questa essere solidali con l'umanità di Gesù. Avete mai pensato? Allora, anche se noi facciamo fatica a praticare questo, noi sentiamo che il nostro desiderio profondo è in questa logica, e lo dice il Salmo: cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Noi intuiamo che questa è davvero la cosa più profonda che abbiamo, la intuiamo. Poi siamo ingannati in mille modi nel senso di realizzarlo, ma questa cosa la intuiamo. Questo è il principio di fascino del Signore rispetto al nostro cuore, che induce non a capire il Signore ma a starci dietro. Gli apostoli rispetto alla gente non hanno capito granché di più, ma a differenza della gente hanno detto: ci sto, voglio starci dietro, persisto. Questo persistere è dato dal tempo che passa tra il sentire una parola da fuori e averne la risonanza da dentro, tra la parola scritta su una tavola che voi guardate alla parola scritta sul cuore che voi sentite. Questo passaggio è tutto il passaggio del seguire il Signore fino a che il suo volto si manifesta. Allora, senza un principio di fascino non si fa niente nella vita. Se una donna non mi piace un po', non ci vado dietro. Ti deve piacere un po'. È uguale con il Signore. Questo principio di fascino non è che sia proprio innato, però noi lo riconosciamo abbastanza facilmente. Quando noi in qualche modo veniamo in contatto con la figura di Gesù, pensate a chi non conosce nulla, no? E poi in qualche modo, io l'ho conosciuto proprio qui a Roma, una signora dice: io non ho mai messo piede in una chiesa, non so neanche chi sia Gesù, ma ogni, lei fa la, come si chiama, l'estetista, e quindi per esempio quando c'è le prime comunioni, le donne, le mamme che portano le bambine, no? Parlano tra di loro, e lei domanda: ma cosa fate, cosa non fate? Lei dice che ha sentito un fascino per Gesù, ma non sa niente. Lei ha una bambina e vuole come battezzarla e non sa in cosa consiste. Allora è venuta a parlare, no? Cioè ha un fascino e non sa come tradurlo. Quando, vi dicevo, quando sente che si preparano alla prima comunione e lei avrebbe voluto sentire: ah, ma che bello quando si riceve Gesù, aspetto questo, gli chiedo questo, ho questo segreto da... Invece sente, ah ma io aspetto i regali dei miei parenti, poi mangeremo il vestito bianco e non bianco, a me non piace quello. Allora lei dice, no, se è così non mi muovo. Cioè lei aspettava nella sua proprio non conoscenza di nulla un elemento per dire quel fascino che sentiva è ben fondato e non ha trovato conferma. Allora, un certo fascino noi lo sentiamo. Come gli apostoli? Quando gli apostoli hanno seguito Gesù, erano già in un cammino, perché tutti erano già seguaci di Giovanni Battista. Quando Giovanni Battista indica che quel profeta è lui, la persona inviata da Dio, loro si orientano su quel lui, ma con le idee ancora di prima. E fino alla fine le idee di prima prevarranno, ma non distruggeranno questo fascino in base al quale volete andarvene anche voi. Ma da chi andiamo? Che significa? Non abbiamo capito un tubo. Però, ecco questo però, che non manchi mai nel nostro cuore, però, allora, man mano che si resiste in questo, poi quando il tragitto che Gesù compie nella sua umanità per mostrare in tutto il suo arco lo splendore dell'amore del Padre per gli uomini, allora gli uomini, i discepoli, capiranno e si svelerà davvero la gloria del Signore, che nella trasfigurazione, e vedremo oggi, che nella trasfigurazione è come se desse dei piccoli bagliori. Voi tutti avrete fatto l'esperienza, no? Che se è tutto buio e c'è un temporale, non sapete la strada, un lampo vi dice più o meno dove siete, ma dura 2 secondi, un secondo, e poi tornate nel buio. Ma aver visto il lampo vi ha dato la percezione del paesaggio. La trasfigurazione è più o meno, risponde a questa intuizione, capace di star dietro a quella persona in modo che quella luce che è apparsa in un baleno possa trasformarsi in una luce tranquilla che accompagna. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E non è questo il senso della, come dire, della sequela del Signore e della testimonianza in questo mondo? E oggi continueremo.